Cari fratelli e sorelle, il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: Corro verso la meta. Leggiamo il testo di riferimento, Filippesi capitolo 3, versetto 13 e versetto 14. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Questo è l'ultimo sabato del 2006. Ringraziamo il Signore della vita che ci ha dato, della salute che ci ha concesso, e ringraziamolo perché, malgrado tutti i nostri problemi, noi abbiamo il privilegio di essere qui nella sua casa. Quindi è tempo di bilancio per sapere cosa abbiamo fatto, cosa non abbiamo fatto in questo anno che finisce. L'Apostolo Paolo si trova nella cattività romana che durò un paio d'anni, dal 61 al 63 dopo Cristo, e lì in quella cattività compose le epistole agli Efesini, ai Colossesi, a Filemone e ai Filippesi. Si chiamano appunto epistole dalla cattività o lettere dalla cattività. Poi ci saranno le lettere pastorali, tra cui la seconda Timoteo, ma saranno scritte alcuni anni più tardi, proprio alla fine, verso la fine della sua vita. Perché scrive ai Filippesi? Perché Filippi era stata ed era la prima chiesa europea nata dalla predicazione, con molte sofferenze, dell'Apostolo Paolo, che fu lì imprigionato a Filippi, e oggi fanno vedere quello che si presume sia stata la prigione di Paolo a Filippi, ai turisti che vanno lì a prendere fotografie, a visitare, a volte in modo un po' superficiale, i luoghi biblici greci. Prima chiesa europea. L'Apostolo fa una constatazione al versetto 12 e dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Gesù Cristo. Una confessione: io non sono ancora arrivato alla perfezione. Continuo. Si rende conto che nella sua vita ci sono ancora molte lacune, come ogni cristiano onestamente deve riconoscere. Non sono ancora giunto alla perfezione, però continuo. Ci sono dei cristiani che invece sono convinti di avere perlomeno la perfezione, sono i trionfalisti, e allora non fanno nessun sforzo, vanno avanti così, ma non hanno di mira la meta. Qual è la meta? La meta è il ritorno di Cristo, è la perfezione cristiana, è la costruzione del proprio carattere. Questa è la meta del cristiano. Se un cristiano non pensa a questo, è un cristianuccio, è un cristiano da poco, cristiano trionfalista, vanaglorioso. No, l'Apostolo dice: io proseguo. Però per proseguire bisogna fare due cose. Dice: la prima è quella di dimenticare le cose che sono dietro a noi. E le cose che sono dietro a noi che cosa sono? Sono prima di tutto cose positive e poi cose negative. Questa è la vita del cristiano. si fa nel bilancio, si fa il positivo e il negativo. C'è le, sono le cose che sono state fatte bene, o almeno si è creduto di fare bene, altri sono errori che si sono commessi. Beh, lui butta dietro le spalle tutte queste cose, sia le negative sia le positive, e allora prosegue il cammino verso, dice, la perfezione. Parliamo un po' delle sconfitte che noi abbiamo avuto anche quest'anno. Le avete avuto voi queste sconfitte? Io sì. Ho avuto delle sconfitte sul piano cristiano, che ho dovuto registrare, come negli altri anni d'altronde. Si parte con il pensiero di fare una cosa, poi non si riesce a fare, o la si fa male, malgrado noi, malgrado i nostri buoni propositi. E questo succede a tutti i cristiani, a tutti i cristiani. Sconfitte. Però, fratelli, una sconfitta non può provocare soltanto pessimismo o scoraggiamento, disfattismo, può provocare delle cose buone. Se tu ti rendi conto di avere sbagliato, di essere stato sconfitto, puoi trasformare una sconfitta in una vittoria. Se non ti accorgi di aver fatto male, guai a te, perché pensi di essere chissà che cosa. E invece noi dobbiamo essere onesti, soprattutto con noi stessi. Non sempre riusciamo ad essere onesti con noi stessi. Ecco, noi dobbiamo non essere abbattuti, perché il diavolo gioca. Ah, sei stato sconfitto, te l'ho sempre detto io che non vali niente. Fai i propositi e poi te ne dimentichi di mantenerli, di portarli a buon fine. E ci sono dei cristiani che sono sempre scoraggiati, disfattisti, va tutto male, non sono capaci di fare niente. No, non è un cristianesimo positivo questo, è un cristianesimo negativo. Ci sono delle sconfitte, buttiamole dietro, lasciamole dietro con quest'anno che muore, ma ci sono state anche delle vittorie. Ecco le due cose alle quali dobbiamo pensare. Ci sono state anche delle vittorie, il Signore ci ha dato delle vittorie. Non avete avuto delle vittorie, dei punti favorevoli nella vostra vita in questo anno che sta per finire? Io sì, ringrazio il Signore per questo. E voi ringraziate il Signore per questo o no? O ricordate soltanto, scusate la parola, masochisticamente le cose brutte, le cose negative, e vi crogiolate nella sofferenza? No, bisogna ringraziare il Signore per quello che ci ha dato. Ma attenzione, perché le cose positive, le vittorie, sfruttate male, usate male, possono dare alla testa. E anche lì il diavolo viene lì a farvi complimenti: come sei bravo, come sei un bravo cristiano. Ce ne fossero come te, dice il diavolo. Ma vuole far leva sul nostro orgoglio, sulla nostra superbia, sulla nostra povera umanità. Vi sono dei cristiani trionfalisti, non sbagliano mai. Stavo per dire beati loro. No, sono dei tapini, non sono beati, sono degli sfortunati, sono dei poveri diavoli. La vittoria, prima di tutto, quando c'è, dobbiamo attribuirla al Signore e non a noi stessi. Però non dobbiamo perdere la testa, non dobbiamo perdere la testa. Pietro ha perso la testa quando ha detto al Signore: se sei tu, sul lago, se sei tu, comanda che io venga a te sull'acqua. E infatti Gesù ha detto: vieni, vieni, e lui si è montato la testa, poveretto, e invece di guardare a Gesù guardò le onde e lì affondava, e meno male che Gesù gli dette una mano, come dà una mano a tutti quelli che lo invocano. Però, fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere capaci di prendere le nostre sconfitte e le nostre vittorie dopo aver ringraziato il Dio perché ci ha aiutato a capire dove abbiamo sbagliato, e dopo aver attribuito a Dio le nostre vittorie buttarle dietro, dimenticarle e proseguire la strada. Leggiamo il testo, Seconda Timoteo, capitolo 4, dal versetto 6 al versetto 8. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amata la sua apparizione. L'Apostolo è arrivato alla fine della sua vita di grande missionario di Gesù Cristo. Si prepara a dare la sua testa per l'Evangelo. La meta è finita, è arrivata la morte, però ho osservato la fede. Quanti cristiani partono trionfalmente, poi si perdono per strada, si scoraggiano, o sono perduti dalle sconfitte o sono perduti dalle vittorie che gli hanno montato la testa. No, l'Apostolo Paolo no, non era di questi. Proseguiva la corsa, osservato la fede. Osservato la fede fino alla fine. Ed è quello che noi dobbiamo fare, fratelli e sorelle. Osservare la fede fino alla fine. Voi sapete che noi viviamo in tempi molto tristi per la fede. È un mondo in completa ribellione contro Dio. Un mondo in cui il peccato alza prepotentemente la testa, in cui c'è il culto dell'uomo incarnato nel mondo politico, nel mondo diplomatico, nel mondo filosofico, nel mondo religioso. E quelli che vogliono conservare la fede genuina, come l'Apostolo Paolo, sono considerati semplicemente dei matti. Diciamolo chiaramente, sono dei matti. Noi siamo degli uomini e delle donne fuori tempo. Non bestemmiamo, non insultiamo, non frequentiamo certi posti, non facciamo certe cose, non facciamo altre cose, facciamo certe cose e facciamo delle altre. Vogliamo ubbidire la parola di Dio, siamo scherniti, siamo presi in giro. Siamo odiati anche, perché la gente sente che quelli che fanno come noi sono superiori a loro, ecco perché ci invidiano. Speriamo che non tutti invidino questo nostro modo di fare e seguano il nostro esempio, come noi abbiamo seguito l'esempio di coloro che ci hanno fatto conoscere il Signore. Vorrei leggere una pagina della sorella White, tratta dal libro Gli uomini che vinsero un impero, e parla degli ultimi momenti della vita dell'Apostolo Paolo. Pagina 321. I suoi pensieri e le sue speranze sono concentrate sulla seconda venuta del suo Signore. E mentre la spada del boia si abbatte su di lui e le ombre della morte lo circondano, lo accompagna a questo suo ultimo pensiero, un pensiero che rivivrà il giorno del grande risveglio, quando incontrerà il creatore della vita, che lo farà partecipe della gioia dei beati. Molti secoli sono trascorsi da quando l'anziano Paolo versò il suo sangue in testimonianza della parola di Dio e in testimonianza di Gesù Cristo. Nessuna mano fedele ha scritto per le future generazioni le ultime scene della vita di questo uomo santo. Malgrado ciò, Dio ha preservato per noi il suo testamento in punto di morte, come uno squillo di tromba. La sua voce ha risuonato attraverso i tempi, rinvigorendo con il suo coraggio le migliaia di persone che hanno testimoniato la loro fede in Cristo e risvegliando in migliaia di cuori afflitti l'eco della sua gioia trionfante. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Guardate come pensava alla meta finale. Corro verso la meta, e sapeva che la sua vita sarebbe stata stroncata dalla scura del boia. Pensa al ritorno di Cristo, pensa alla corona di giustizia, pensa alla corona di giustizia che gli sarà consegnata, deposta sul capo quando Cristo ritornerà, non subito dopo la morte, perché dopo la morte c'è il sonno, non c'è il premio. Il premio sarà dato quando Gesù Cristo ritornerà. Che momenti terribili, momenti tragici, ma momenti pieni di fede e di esortazione per noi, fratelli e sorelle. Quest'uomo che ha girato a piedi o su dei gusci di noce, che erano le navi di quel tempo, che viaggiavano soltanto nella buona stagione, in inverno dovevano svernare nei porti. Che esempio per noi quest'uomo che ha girato a piedi tutte le strade, o buona parte delle strade dell'impero, in 30 anni e oltre, arrivare fino alla fine, ci ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa, ho serbato la fede. Che pace in queste parole. Ci sono persone che lasciano questa vita in modo arrabbiato, lasciano questa vita maledicendo il Dio e maledicendo gli uomini. I cristiani no. I cristiani accettano quello che il Signore permette. Perché Paolo morì di morte violenta? Non avrebbe forse potuto l'apostolo Paolo trattare in modo ecumenico, come si fa oggi, con gli ebrei, con i romani, cercando di stabilire dei ponti tra la religione di Israele e quella di Cristo, tra la religione di Cristo e gli dei pagani, con la filosofia? Ma l'apostolo Paolo non era un costruttore di ponti, l'apostolo Paolo era un missionario, era un apostolo. E Gesù aveva insegnato, anche se lui di persona non lo aveva ascoltato: sia il vostro sì, sì, e il vostro no, no, e il più viene dal maligno. E l'apostolo Paolo, come tutti i cristiani di tutti i tempi, ha saputo mantenere questa sua posizione fino alla fine. È un esempio mirabile, straordinario, per i nostri tempi, in cui si tratta tutto, si patteggia Quanti cristiani patteggiano? Patteggiano con chi? Patteggiano col diavolo. In realtà patteggiano col diavolo. Il cristiano non patteggia, il cristiano ubbidisce, il cristiano proclama l'Evangelo, afferma la verità e poi lascia che le cose corrano come devono correre. E lui stesso aveva scritto: chiunque vuole vivere piamente in Cristo sarà perseguitato. E Gesù disse: hanno fatto questo a me, lo faranno anche a voi. La vita cristiana non è una passeggiata, è una corsa. C'è differenza. Io nelle mie camminate mattutine, se volete, le mie passeggiate di un'ora ogni giorno, tempo permettendolo, incontro invece quelli che fanno la corsa, sono più giovani di me, e lì hanno la loro tuta, anch'io ho la tuta, ma io cammino, loro invece corrono, c'è differenza. La vita cristiana non è una camminata, una passeggiata, è una corsa, è una fatica, è un impegno, è una cosa seria. Ecco, questo vorrei ripetere in questo ultimo sabato del 2006. Fratelli e sorelle, seguiamo l'esempio dell'Apostolo Paolo, seguiamo questo esempio straordinario, un uomo semplice, un uomo dotto, un uomo ferrato nella conoscenza delle Sacre Scritture, che però dice che cosa? Io non sono ancora arrivato alla perfezione, però corro perché voglio ricevere la corona. Non era una corona di alloro come davano a quel tempo anche nei giochi olimpici, mica davano altro, la corona di alloro, no, lui aspetta l'altra corona, la corona di giustizia che Dio gli darà, come darà a tutti quelli, dice, che avranno amata la sua apparizione. Vogliamo rileggere il testo di riferimento: non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Che il Signore ci aiuti a imitare l'esempio dell'Apostolo Paolo e di tanti altri credenti che sono rimasti fedeli fino alla fine. È il mio augurio e la mia preghiera. Amen.